Quindi, come alcuni di voi già sanno, dall'anno scorso cercherò di spiegarvi, di introdurvi a questo concetto di inflazione cosmologica, che è una teoria che è stata sviluppata, diciamo, negli anni '80 da questi tre scienziati, Starobinsky, Linder e Guth, che l'hanno sviluppata per poter completare e migliorare quello che era all'epoca il cosiddetto modello standard del Big Bang. All'inizio si pensava che questa teoria, la teoria dell'inflazione, non potesse essere mai verificata sperimentalmente. Invece un grande risultato dei nostri tempi è che i satelliti WMAP e Planck, osservando il fondo cosmico di microonde, diciamo che poi vi spiegherò, emesso, diciamo, dall'universo quando aveva l'età di 380.000 anni, osservando questo fondo, hanno verificato che le predizioni della teoria inflazionaria coincidono con le osservazioni, e quindi questi tre scienziati hanno finalmente constatato che le loro ipotesi erano corrette e hanno ricevuto nel 2014 il Cavell Prize per l'astrofisica. Allora, parliamo inizialmente prima del modello standard del Big Bang, quello standard. Questo modello, diciamo, quindi quello preinflazionario, prima dell'avvento dell'inflazione, è pieno di postulati e di assunzioni, nel senso che postula che l'universo inizi con una grande esplosione circa 14 miliardi di anni fa, e diciamo che l'universo fosse costituito da un plasma caldo e denso, quindi ad altissima temperatura, fatto delle particelle che conosciamo oggi, quindi della materia che noi osserviamo oggi, quindi elettroni, fotoni, protoni, e quindi che erano tutti in interazione tra di loro grazie alle altissime temperature. Poi, dopo questa esplosione di questo plasma, l'universo si espande, la temperatura cala e, secondo sempre questo modello standard del Big Bang, le particelle tra di loro diciamo iniziano a disaccoppiarsi, quindi i fotoni non interagiscono più con i protoni e gli elettroni, si disaccoppiano e le energie sono tali da le temperature sono tali da poter mettere in atto i vari legami all'interno delle particelle subatomiche, quindi formare poi gli atomi, eccetera, e vari poi elementi che costituiscono le stelle, le galassie e le strutture che noi osserviamo adesso. Per quindi diciamo che nel modello convenzionale del Big Bang Standard si pensa ad un'esplosione, no? Di questo plasma, un'esplosione nata dal nulla, e praticamente tutte le raffigurazioni partono da questa palla di plasma che è immersa in uno spazio circostante. In realtà con tutte queste figurazioni sono fuorvianti, perché in realtà non è una palla di plasma che esplode come una bomba in un universo circostante, è l'universo, tutto l'universo che esplode, quindi è un punto, diciamo, è come se tutto quello che noi adesso vediamo e osserviamo, anche quello che non riusciamo ad osservare, tutto l'universo, andando indietro nel tempo, viene compresso in un unico punto che non è immerso in un altro spazio, cioè è lo spazio-tempo stesso, oltre questo non c'è nulla, e poi questo poi si espande perché esplode per una certa ragione sconosciuta. Allora, la teoria del modello standard del Big Bang è basato semplicemente sulla relatività generale, quindi non include quelle che possono essere i miglioramenti della meccanica quantistica e le descrizioni che a certe temperature, a certe densità di energia così elevata, possono essere applicate grazie alla meccanica quantistica. Quindi non spiega cosa ha causato il Bang, l'esplosione, non spiega da dove provenissero le particelle che costituiscono il plasma iniziale, perché la teoria standard del Big Bang dice che il plasma iniziale era costituito dalle particelle di materia ordinaria che osserviamo adesso, e quindi non dice se magari questa espansione potesse essere dovuta in realtà a una materia che non è ordinaria, a una forma di energia a noi sconosciuta e che non è quella che osserviamo nelle galassie e nelle stelle. Quindi, in definitiva, il Big Bang non ci dice nulla riguardo alla natura di quello che esplode, perché esplode e cosa c'è prima dell'esplosione. Invece su questo ci viene in soccorso la teoria dell'inflazione. Allora, come posso dire? La teoria dell'inflazione, Alan Guth dice che è un prequel alla teoria del Big Bang Standard, nel senso che non si parte da una palla di plasma, si parte da un punto iniziale, quindi da una singolarità, si dice, perché singolarità nel senso che un punto singolare significa che le quantità fisiche non sono definite, quindi abbiamo densità di energia infinite in uno spazio infinitesimo, quindi non è nulla di definito. Allora si parte da questa singolarità, che in realtà è comune sia al Big Bang che all'inflazione. Poi però non c'è subito il plasma di particelle che noi osserviamo. C'è una forma di energia che provoca l'espansione. Perché provoca l'espansione? Perché è una forma di energia che ha pressione negativa, cioè che invece di produrre una forza gravitazionale di tipo attrattivo, cioè ovvero come quella che noi osserviamo adesso tra la Terra e il Sole, produce una forza gravitazionale di tipo repulsivo. Ora, che significa? E quindi grazie alla sua pressione negativa. Ora, per spiegarvi cosa significa pressione negativa, cioè se voi immergete una mano nell'acqua, nel mare, ad esempio sentite la pressione tutta la superficie della vostra mano che tende a comprimere la vostra mano, no? Invece pressione negativa significa che io, se immergo la mia mano in questa forma di materia ed energia non ordinaria, la mia mano tende a dissolversi, a disgregarsi, perché c'è una pressione, invece di essere una pressione positiva, è una pressione negativa. Quindi è sempre una forza gravitazionale che può essere prevista dalla relatività generale una volta che noi la mettiamo, teniamo in conto anche quelle che sono le predizioni della teoria delle particelle ad alta energia, quindi della meccanica quantistica, perché all'epoca l'universo era così piccolo da dover soddisfare anche le leggi della meccanica quantistica, come una particella subatomica qualunque.
Quindi è ancora presente questa.
Questa energia, c'è può essere, è ancora presente. In realtà c'è una forma di espansione, come vedremo, anche recente, dell'universo, un'espansione accelerata. Non è detto che l'energia che produce questa espansione odierna sia la stessa di quella che ha prodotto l'inflazione. Però potrebbero essere in connessione tra di loro. Ci sono vari studi che cercano appunto di unificare quella che era la forma di energia all'epoca dell'inflazione, causata dall'inflazione, a quella che è la forma di energia che attualmente produce l'espansione accelerata dell'universo. Accelerata perché si contrappone all'espansione decelerata che si avrebbe se ci fosse solo la materia ordinaria di tipo attrattivo, e che produce praticamente il 70% dell'universo che noi osserviamo oggi. Allora, quindi appunto combinando relatività generale e teoria delle particelle ad alta energia, possiamo dire che può esistere, è previsto che esista questo tipo di energia. E quindi quali sono le scale dei tempi? Allora, ovviamente qui ci sono come al solito le raffigurazioni alla vecchia maniera, ma comunque in questo punto non c'è la palla di plasma, ma c'è la singolarità. Questa singolarità poi che inizia ad espandersi e come vedete il raggio inizia, diciamo che l'inflazione parte da quando l'universo era circa 10 alla meno 28 centimetri, quindi il raggio di questo, dell'universo inizia a crescere molto velocemente, quindi esponenzialmente, e poi l'inflazione dura circa 10 alla meno 35 secondi, poi quindi ad un tempo di 10 alla meno 32 secondi possiamo iniziare ad utilizzare il modello del Big Bang standard, cioè possiamo iniziare a parlare di plasma caldo e denso fatto delle particelle che noi osserviamo. E poi vabbè, man mano, cioè, diciamo, sì, quindi ci sono i quarks, poi si fanno i protoni, poi ci sono le fusioni nucleari e tutta la formazione della struttura su grande scala dell'universo. Ora, che cosa significa? Significa, parliamo di diciamo, quant'era l'energia associata, cioè la densità di energia associata a questo universo nelle sue prime nei suoi istanti iniziali. Allora, si pensa che l'inflazione avvenga alla scala di energia tipica delle teorie di grande unificazione, ovvero quando io ho che le forze nucleari forti che tengono insieme i protoni e i neutroni siano unificate, quindi diciamo ci sia una sola forza che descrive sia le forze nucleari forti che la forza elettromagnetica e l'interazione debole. Queste scale di energia sono circa 10 alla 16 gigaelettronvolt. Ora, un gigaelettronvolt, che è un'energia in massa, sarebbe, quindi diviso la velocità della luce al quadrato, sarebbe rappresentata, cioè rappresenta la massa di un protone. Quindi abbiamo che un'energia di circa 10 milioni di miliardi di volte la massa del protone, confinata però in un raggio che è molto più piccolo del raggio del protone, perché il protone ha, ha un raggio di circa 10 alla meno 13 centimetri. Ora, il quark, tre quark costituiscono un protone, hanno il raggio di 10 alla meno 16 centimetri, quindi 10 alla meno 28 centimetri significa il diametro di un quark, che è un terzo del protone, diviso 1000 miliardi. Quindi io ho 10 milioni di miliardi di volte la massa del protone confinato in un raggio che è quello del quark diviso 1000 miliardi, quindi densità elevatissime di energia. E allora, che cosa significa? Significa che questa energia, se si applicano le equazioni dell'evoluzione del background, quindi di espansione dell'universo, si vede che questa forma di energia con questa pressione negativa provoca in effetti una accelerazione, cioè del raggio dell'universo, un'accelerazione che è di tipo esponenziale. Che significa che è di tipo esponenziale? Significa che ogni
velocità, l'accelerazione sarà costante, la velocità sarà
un'espansione, scusi, sì, un'espansione di tipo esponenziale, perché abbiamo un'accelerazione maggiore di zero, costante, perché pressione e densità sono costanti, e praticamente però l'espansione è di tipo esponenziale, cioè ovvero che ogni 10 alla meno 37 secondi il raggio dell'universo raddoppia, e quindi alla fine, praticamente, in una durata di 10 alla meno 35 secondi, perché l'inflazione dura 10 alla meno 35 secondi, il raggio dell'universo si è raddoppiato per 100 volte, cioè quindi da 10 alla meno 28 centimetri è diventato un centimetro. Quindi alla fine dell'inflazione noi abbiamo che l'universo da 10 alla meno 28 centimetri in 10 alla meno 35 secondi è diventato, ha raggiunto le dimensioni di un centimetro. Quindi, diciamo, una raffigurazione sempre un po' non realistica. Allora, sempre questo plasma caldo e denso che non andrebbe messo, quindi, però non ci sono altre rappresentazioni. In realtà abbiamo la singolarità, quindi questa espansione di questa energia, di questo universo, grazie a questa energia, ora vedete che praticamente questa è la linea del tempo, vedete che qui c'è una singolarità, qui c'è il raggio dell'universo piccolissimo che si espande, poi ad un certo punto arriva ad un centimetro ed inizia a seguire quello che è la teoria del Big Bang standard, quindi senza espansione diciamo accelerata. Quindi senza espansione accelerata. E il forse non riesco un attimo a fermare. Ecco, sì, vedete, quindi questo è questo raggio dell'universo che si ingrandisce notevolmente e poi inizia ad andare invece, ma partendo da 10 alla meno 32 secondi in su, inizia ad andare come un'espansione, diciamo un'espansione non accelerata, fino ad un certo tempo, fino a circa 5 miliardi di anni fa. Dopodiché le espansioni accelerate iniziano nuovamente, perché c'è la cosiddetta energia oscura. Ora, quindi abbiamo detto dura 10 alla meno 35 secondi e come può, adesso ho detto anche prima che il Big Bang non spiega, il Big Bang standard non spiega perché ci fosse questo plasma caldo e denso delle particelle che noi conosciamo attualmente. Invece questo viene spiegato dall'inflazione. Allora, l'inflazione ci dice che appunto l'universo nei primi istanti di tempo e tutto lo spazio-tempo è pervaso da questo campo inflazionario a cui noi associamo una certa particella che è detta inflatone. Ora, questa particella è di tipo, si trova in uno stato di equilibrio instabile o metastabile, nel senso che la sua energia, diciamo, la sua energia non è fissa col crescere del tempo. Diciamo, cambia molto lentamente, quindi la sua energia cambia molto più lentamente dell'espansione dell'universo. Però va diminuendo, quindi l'energia passa da uno stato, cioè l'inflatone passa da uno stato ad energia più alta verso uno stato ad energia più bassa, quindi va decadendo e quindi come una particella di tipo radioattivo, decadendo e oscillando diciamo intorno al minimo, inizia ad emettere queste particelle che poi saranno le particelle che osserviamo oggi e che costituiscono il plasma iniziale diciamo dell'universo. Quindi grazie a al decadimento di questa particella detta inflatone associata al campo inflazionario che permea tutto l'universo nell'istante iniziale, si formano poi tutte le altre particelle che conosciamo. Allora, ma perché diciamo questa teoria ha avuto tanto successo? Prima di tutto c'è il problema dell'uniformità dell'universo, nel senso, ovviamente l'universo non è uniforme perché ci sono le galassie, i pianeti, le stelle, eccetera. Però se noi andiamo su grandi scale, se noi guardiamo in differenti direzioni, più o meno vediamo che l'universo è sempre uguale a se stesso in tutte le direzioni, no? E in particolare se noi osserviamo quello che è il fondo cosmico di microonde, ovvero che succede? Abbiamo il plasma caldo e denso, no? Poi la temperatura dell'universo diminuisce, quindi tutte quelle particelle che interagivano tra di loro, prima compresi i protoni, non hanno l'energia tale da poter continuare ad interagire. Quindi ad un certo punto i fotoni, la luce, si disaccoppia da questo plasma e inizia a viaggiare imperturbata nel tempo e nello spazio. Quindi questa luce, che si è disaccoppiata da questo plasma circa 380.000 anni dopo l'inflazione, dopo la fine dell'inflazione, porta con sé tutte le informazioni di quel plasma, perché poi viaggia imperturbata e nessuno la altera. L'unica cosa che succede è che la sua temperatura decresce perché l'universo si raffredda, perché viene appunto reshiftata, e quindi mentre viene emessa con una temperatura inizialmente di 3000 gradi Kelvin, ci arriva, noi la osserviamo oggi, con una temperatura di 3 gradi Kelvin. E la osserviamo con una temperatura di 3 gradi Kelvin in tutte le direzioni, cioè in tutte le direzioni questa CMB, questo fondo cosmico di microonde, ha la stessa temperatura. Ed è alquanto strano perché, se noi pensiamo al volume dell'universo, quando questo aveva l'età di 380.000 anni, dopo la fine dell'inflazione, il volume era molto più grande della regione di universo che poteva essere in contatto causale. Cioè, se io lancio un segnale luminoso, emetto un segnale luminoso, questo segnale luminoso, diciamo, poteva raggiungere, a causa dell'espansione dell'universo, poteva raggiungere solo un altro, un limite, un altro punto nello spazio-tempo, dopodiché, dopo quel punto, non riesce a raggiungere gli altri punti. Quindi questa regione non riesce, cioè è un limite oltre il quale i segnali emessi da questa regione non raggiungono le altre regioni, quindi non riescono a mettersi in contatto causale con le altre regioni. Quindi se la mia regione ha una temperatura T con 1, la regione che non è in contatto causale con me non è detto che abbia la temperatura T con 1, potrebbe avere la temperatura T con 2. Quindi, diciamo, questi cerchi che rappresentano la regione in contatto causale con il centro, oltre il quale io non riesco a mettermi in contatto causale, quindi questo poteva avere T con 1, questo poteva avere T con 2, T con 3, T con 4, perché ognuno raggiunge il proprio equilibrio. Ma non tutti insieme devono raggiungere il loro equilibrio termico, perché non si scambiano informazioni. Sono dei sistemi isolati tra di loro. Com'è possibile che io oggi osservo che tutte hanno la temperatura T con 1? Questo è Big Bang, non lo spiega il Big Bang Standard. Quindi l'unico modo per spiegarlo è che il Big Bang Standard deve postulare che inizialmente, così, per grazia ricevuta, diciamo, per volere divino, l'universo avesse la stessa temperatura, cioè l'universo parte con tutti i punti aventi la stessa temperatura, anche se erano non erano in contatto causale tra di loro. E diamoci conto che questo, perché c'è il limite che ci dice che un segnale non può viaggiare più veloce della luce. Invece, che cosa succede? Succede che l'inflazione spiega questo. Perché? Perché l'inflazione, come abbiamo detto, parte da un raggio di 10 alla meno 28 cm e poi espande in maniera esponenziale il raggio dell'universo. Che cosa significa? Quando l'universo era 10 alla meno 28 cm, all'epoca la regione in contatto causale era addirittura più grande dell'universo stesso, per cui tutte le particelle potevano raggiungere l'equilibrio termodinamico, no? Potevano scambiarsi le informazioni. Intanto io addirittura ho una regione in contatto causale più grande dell'universo stesso, quindi io posso scambiarmi le informazioni e ho il tempo di raggiungere l'equilibrio termico e raggiungere quindi la stessa temperatura. Dopodiché, che succede? Che la fase inflazionaria allontana le varie regioni, e la fase inflazionaria li allontana perché la fase inflazionaria rappresenta l'espansione dello spazio-tempo, cioè della geometria, cioè non è un segnale fisico che io sto emanando, che io sto trasmettendo, ma è l'espansione stessa dello spazio-tempo, che può fare quello che gli pare, non deve interagire, no? E quindi in questo modo disconnette tutte queste regioni che inizialmente erano in contatto causale, e questo spiega spiega perché adesso noi riusciamo ad osservarle con la stessa temperatura. Il Big Bang standard non riesce a spiegarlo, a meno di partire da un universo uniforme, così per postulato, per assioma. E quindi, no, questo mi sa, quindi l'ho spiegato. Ora, un altro problema che viene invece risolto dall'inflazione è la questione della piattezza dell'universo. Cioè, la piattezza, quindi cioè l'universo, il nostro universo, noi quando lo osserviamo vediamo, diciamo, che è di tipo euclideo, cioè che ha una curvatura nulla. Ora, che significa curvatura nulla? In tre dimensioni questo è difficile da spiegare, però se pensiamo di essere degli omini bidimensionali, che quindi sono, si muovono su delle superfici bidimensionali, possiamo dire che la superficie della sfera, quindi non la sfera, perché la sfera ha un volume ed è tridimensionale, immersa appunto nello spazio tridimensionale, ma la superficie della sfera, quindi che non ha volume, ha solo l'aria, ha solo due dimensioni, la superficie della sfera, se io sono un omino che cammina sulla superficie della sfera e traccia un triangolo, questo triangolo ha come la somma degli angoli interni del triangolo è maggiore di 180 gradi, cosa che invece non accade nell'universo osservato.
Si vede molto facilmente al polo, no, questa cosa qua. Al polo.
Ah sì, sì, ecco, sì, sì. Quindi, e si dice che lo spazio è chiuso ed ha curvatura maggiore di zero. Invece, se abbiamo una superficie a forma di sella e facciamo la stessa cosa, tracciamo un triangolo, vediamo che la somma degli angoli interni è maggiore di 180 gradi. E diciamo che praticamente ha curvatura minore di zero e che è uno spazio 3D, uno spazio di tipo aperto. Invece, se prendiamo un piano, il piano è euclideo. E tracciamo un triangolo e vediamo che la somma è 180, quindi come d'accordo, in accordo con la geometria euclidea, e quindi in questo caso lo spazio è piatto. Questo va trasportato, diciamo, nell'ambito tridimensionale, no? E però che succede? Succede che noi osserviamo, allora, se noi colleghiamo adesso la curvatura alla densità, anzi al parametro di densità dell'universo tramite questa equazione, quindi io ho ρ, che è la densità totale di tutti i costituenti dell'universo, ρc è la densità che corrisponderebbe se l'universo, se si avrebbe se l'universo fosse piatto. Allora calcolo questo rapporto e definisco questo parametro di densità omega. Che cosa succede? Che è collegato quindi alla curvatura K. Queste sono le equazioni di espansione della geometria dell'universo. Quindi che cosa succede? Succede che io oggi osservo, grazie al satellite Planck, che questo omega è 1.001, quindi quasi 1 con questa precisione qui attualmente. Quindi se questo omega è 1, 1 meno 1 mi dà circa K uguale 0 oggi. Però per avere questo, con una certa precisione, anche abbastanza buona, no? Però per avere K uguale 0 oggi, che cosa succede? Succede che se io uso queste equazioni, mi accorgo che a un secondo dopo, diciamo, l'inizio dell'universo, dopo la fine dell'inflazione, diciamo, quando è iniziata la nucleosintesi dei vari elementi, a un secondo di età dell'universo, omega doveva essere 1, ma non come con questa precisione, la terza cifra decimale, ma doveva essere 1 fino alla 18ª cifra decimale. Quindi era 1,000017 zeri 1, cioè una precisione assurda all'istante di un secondo. Questo si dice, significa che le condizioni iniziali dell'universo erano fine-tuned, cioè praticamente fissate con una precisione di cui non cominciamo a darci spiegazione, e questo secondo il modello standard del Big Bang. Questo significa che diciamo che il punto omega uguale a 1 è un punto di equilibrio instabile, perché è come se noi avessimo, cioè che cosa succede? È come se noi avessimo la matita sulla sua punta. Allora, se la matita è perfettamente sulla sua punta, può rimanere sulla sua punta per 14 miliardi di anni, per tutta la durata dell'universo. Però basta una piccola perturbazione, cioè quindi equilibrio instabile, che fa sì che la matita mi cada velocemente. Allora è la stessa cosa per omega. Omega, cioè o io assumo, per assioma, che omega è perfettamente uguale a 1, e dico quindi che l'universo si trova in uno stato di equilibrio completamente instabile, e che nessuno mi sa spiegare perché io riesco a stare sulla punta, e quindi, cioè, e quindi con una minima perturbazione rispetto a 1, se omega è leggermente più grande di 1, che cosa succede? Succede che per via della instabilità gravitazionale, perché l'universo è instabile dal punto di vista gravitazionale, se per via dell'instabilità gravitazionale omega cresce notevolmente, diventa molto più grande di 1, quindi in quel caso appena esplode ricollassa grazie alla forte densità, all'altissima densità di materia che va a costituirlo, quindi noi non riusciremo ad osservarlo oggi. Oppure se omega è leggermente minore di 1, va subito, tende a 0, sempre perché è uno stato di equilibrio instabile, e quindi praticamente l'universo, diciamo, la densità tende a 0, e quindi velocemente a 0, e quindi non vedremo neppure le strutture, nello stesso analogamente non vedremo le strutture che osserviamo oggi. L'inflazione lo spiega perché rende omega uguale 1 un punto di equilibrio stabile, cioè da instabile diventa un punto di equilibrio stabile. Quindi va bene che io oggi osservo omega circa uguale a 1, perché l'universo tende naturalmente a omega uguale a 1 grazie all'inflazione, anche se magari prima dell'inflazione era molto diverso da 1. Perché? Perché partendo di nuovo dalle equazioni si vede che, quindi questo è il mio parametro di densità, questo può essere anche molto diverso da 1, non c'è bisogno che abbia una precisione di 18 decimali, no? Può essere anche molto diverso da 1, però siccome A, perché il raggio dell'universo si sta espandendo in maniera esponenziale, questo cresce così velocemente e così tanto che qualsiasi sia il valore di K va a 0, velocemente a 0. Quindi anche se io applico questa equazione durante l'inflazione, anche se K è magari inizialmente molto diverso da 1, da 0, anche se omega è molto diverso da 1, questo termine tende velocemente a 0, e quindi l'universo va verso omega uguale a 1, indipendentemente dalle condizioni iniziali. Quindi è un punto, diventa un punto di equilibrio stabile. E questo viene...
K che cos'è?
K è la curvatura. K è la curvatura che è legata alla densità, diciamo, quindi dell'universo. Quindi questo va a 0 indipendentemente da K, e io oggi osservo questo termine 0, quindi come se fosse K uguale a 0. Quindi in effetti io osservo un K molto vicino a 0, quindi uno spazio euclideo. Questo è spiegato naturalmente dalla inflazione.
Posso chiedere, scusi, ancora una cosa di tipo matematico? Sì. Ma se lei mette la A al quadrato dall'altra parte dell'espressione, vuol dire che K è uguale a 1 diviso C al quadrato moltiplicato per 1 diviso A per P diviso C meno 1, è così?
Quello è ro.
Sì, se lei mette A al quadrato dall'altra parte, elimina la A al quadrato di sopra della seconda parete. Giusto?
Sì.
Quindi diventa 1 diviso C al quadrato per 1 diviso A. Per parentesi,
c'è una punta, ma no, questa è la punta, la derivata rispetto al tempo. Ecco, sì, infatti. Qui Quindi, infine, possiamo, l'inflazione riesce a spiegare anche perché ci sono le strutture, perché fino ad ora abbiamo spiegato perché io osservo su grande scala un universo uniforme, ma in realtà se guardo a scale un po' più piccole vedo delle grandi disomogeneità, come sono le galassie. Ora, questo non poteva essere spiegato da un modello standard convenzionale, perché il modello standard, cioè o inizi come assioma, cioè prendi come assioma che la tua singolarità è uniforme, o prendi come assioma che la tua singolarità non è uniforme. Perché, diciamo, c'è, secondo il teorema di Penrose e Hawking, se io faccio collassare tutto questo universo disomogeneo in una singolarità, la mia singolarità rimane disomogenea. Quindi, cioè, o io parto da una completa uniformità o io parto da una disomogeneità. Non ci sono possibilità nel modello standard. Invece l'inflazione riesce a spiegarlo. L'inflazione insieme alla meccanica quantistica applicata all'universo primordiale. Allora, prima di tutto, quali sono queste disomogeneità? Allora, a parte le galassie, se noi osserviamo il fondo cosmico di microonde emesso 380.000 anni fa, 380.000 anni dopo la fine dell'inflazione, vediamo che diciamo, in tutte le direzioni in media ha una temperatura di 3 gradi Kelvin, però poi guardando meglio, diciamo, vediamo che questa temperatura, cioè i 3 gradi Kelvin, con una precisione di 1 su 100.000. In realtà ci sono perturbazioni di temperatura, che quindi sono collegate alle perturbazioni di densità, che hanno un contrasto di densità di 1 su 100.000 rispetto alla media. Quindi sono dei piccoli semi di densità, di contrasti di densità rispetto alla media, attorno ai quali poi, per il campo gravitazionale, per il complesso gravitazionale, si aggrega sempre più materia, fino poi a dar vita alle strutture che noi osserviamo. Quindi tutte queste perturbazioni di disomogeneità sono i semi delle strutture che noi oggi osserviamo. E ma da dove vengono questi semi? Questi semi vengono, cioè, dalle fluttuazioni quantistiche, dalle cosiddette fluttuazioni quantistiche del vuoto. Cioè, io diciamo, ho l'universo che si trova in uno stato diciamo, di minima energia, locale, non locale, però diciamo di minima energia. Uno stato di minima energia che in meccanica classica in genere è nullo, è zero. Quindi energia nulla, quindi non mi muovo, non faccio nulla. E dal punto di vista della meccanica classica, diciamo, non c'è incertezza in questo stato di vuoto, cioè l'universo si trova a questo livello di energia, senza oscillare intorno a questo stato di energia. Però, come sappiamo, esiste il principio di determinazione di Heisenberg della meccanica quantistica. Quindi il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che io non posso conoscere precisamente l'energia se fisso lo stato di, ad un certo istante, l'energia dappertutto in un certo istante. C'è un delta E e un delta T di indeterminazione, di incertezza. Questo significa che dal punto di vista della meccanica quantistica il mio universo nello stato di minima energia all'interno ha delle oscillazioni intorno al valore medio dell'energia, un valore minimo dell'energia. Oscillazioni, che cosa significa? Significa che sono le oscillazioni. Quando io ho il campo elettromagnetico, il campo elettromagnetico è costituito da fotoni, no? Quindi ci sono delle oscillazioni di queste particelle che nel caso del campo elettromagnetico sono i fotoni. Nel caso del campo che esisteva all'epoca dell'universo, c'erano appunto delle particelle che si creavano e si distruggevano, delle particelle virtuali che la cui energia si cancellava in modo tale da dare un'energia minima costante. Però c'erano queste oscillazioni, queste particelle virtuali. Ora, che succede? Quando entra in gioco l'inflazione, Abbiamo detto che dura 10 alla meno 35 secondi e fa passare le dimensioni dell'universo da 10 alla meno 28 centimetri ad un centimetro. Il che significa che queste particelle che si creano e si distruggono non hanno il tempo più di crearsi e distruggersi, sì, vengono diciamo allontanate l'una dall'altra e quindi si creano diciamo delle allora che succede? Che le perturbazioni che erano abbastanza forti diciamo dentro i 10 alla meno 28 centimetri diminuiscono ma rimangono, ovvero che l'espansione diciamo stira e smussa queste perturbazioni e quindi rimangono questi semi congelati che danno poi vita alle strutture e che non poteva essere spiegato dal modello del Big Bang Standard. E cosa dice? Ma te lo stai inventando, diciamo, come fai a verificare sperimentalmente tutti questi concetti, queste teorie? E in effetti è stato verificato da WMAP nel 2005, 2007, da Planck nel 2013, 2015, cioè è stato verificato perché grazie alla meccanica quantistica si può calcolare come va l'intensità di ogni perturbazione a seconda della sua lunghezza d'onda, cioè si possono fare dei conti, si possono avere delle predizioni. Poi, quando il satellite va ad osservare il fondo cosmico di microonde, quindi quelle perturbazioni che abbiamo visto prima nell'immagine, e che sono questi puntini, quindi quando va a misurare lo spettro di queste perturbazioni, cioè l'ampiezza in funzione della lunghezza d'onda, fa proprio vedere che questi puntini cadono esattamente sulla teoria che la linea rossa, sulle predizioni di questo modello che dice che c'era un vuoto quantistico, che grazie al principio di determinazione di Heisenberg c'erano le particelle virtuali che si creavano e si distruggevano e che grazie all'inflazione queste particelle non hanno più avuto modo di diciamo compensarsi tra di loro, ma hanno dato vita, sono state congelate e hanno dato vita ai primi seeds, ai semi, diciamo, delle perturbazioni di densità che poi hanno generato le strutture che osserviamo.
Ma cosa c'è sui due assi?
Sull'asse c'è il multipolo che praticamente sarebbe come la frequenza. Come la tipo la frequenza, tipo la frequenza, sì, la frequenza è l'ampiezza di ogni perturbazione, cioè se io faccio lo spettro vedo che l'andamento è proprio questo.
Quindi frequenza e ampiezza.
Sì, perché sì. Sì.
C'è L.
L, sì, sono i multipoli. È come se fosse
non è il prodotto della distanza tra le cariche e la carica.
No, è un'altra definizione questa, perché L sarebbe praticamente se io prendo. Come?
Non riesco a capire, è scala logaritmica?
Questa è una
scala logaritmica. Quello parete quasi lineare, no? Quella della sua.
Ah sì, questa è scala logaritmica. Ah no, c'è un pezzo. No, perché sì, ha ragione. Praticamente questi sono due patch, diciamo, perché sono stati fatti due tipi di analisi. Una a grandissime scale, quindi a piccolissimi L, e che è in scala logaritmica, e poi da qua inizia la scala lineare.
Scusi, ma l'intensità di che cosa e la lunghezza d'onda di che cosa?
E allora, della temperatura. Quindi io osservo, guardo due direzioni dell'universo, no? E ad una certa distanza angolare, si dice, sotto un angolo, no? L è l'inverso dell'angolo. Quindi L grande significa angoli piccoli. L piccolo significa angoli grandi di osservazione. Quindi poi, quando faccio la correlazione tra queste due perturbazioni, diciamo, queste perché io osservo due perturbazioni, una a temperatura T1 e una a temperatura T2, diciamo sempre rispetto alla media che è 3 Kelvin, no? E studio la correlazione, la funzione di correlazione tra queste perturbazioni, e poi faccio lo spettro, che significa che faccio la trasformata di Fourier, cioè faccio lo spettro, studio lo spettro come se fosse, come se la mia, come se io avessi un segnale di cui io vado a fare lo spettro. Quando vado a fare lo spettro, osservo questo andamento per le ampiezze, quindi è come se io decompongo il mio segnale, che diciamo è costituito da tante lunghezze d'onda insieme, come se fosse un treno d'onda, no? Noi sappiamo che un'onda sinusoidale ha sempre una stessa lunghezza d'onda, no? Però un treno d'onda finisce, è finito, e praticamente è costituito da tante onde differenti che hanno diverse lunghezze d'onda. Quando io vado a fare lo spettro, in realtà vado a decomporre il treno d'onda in tutte quelle onde differenti che hanno una lunghezza d'onda, quindi ottengo lo spettro del treno d'onda. Io faccio la stessa cosa, si può fare la stessa cosa quando io osservo le differenti temperature, le correlo e vado a fare lo spettro. Quando faccio questo, ottengo che cioè, quindi ogni ampiezza delle piccole onde che vanno a costituire la correlazione totale dei piccoli segnali, non, diciamo, spero di essere stata chiara, col treno d'onde, cioè il treno.
Scusi, può riprendere la slide prima dove c'è, sì, il fondo amico? Ecco, quella lì.
Qua.
Questa qua, non so se era quella. Sì. Quando parla di ampiezza dell'angolo di osservazione,
allora, ampiezza dell'angolo,
si riferisce a...
Allora, che io guardo, sto qui e supponiamo, guardo qui, questa è una sfera.
L'angolo con cui guardo i singoli tre.
Sì, qui guardo, sotto cui guardo questo punto e questo punto. C'è un angolo, no? Sì. Ma si vede meglio di qua, un attimo. Ok. Mamma mia, però dobbiamo fare un po'. Allora, questo è Planck, no? Il satellite. Quindi sì, c'è la sfera, cioè perché lui guarda sfericamente in tutte le direzioni, e quindi riceve i vari fotoni che sono stati emessi 380.000 anni dopo l'inizio dell'universo, e quindi praticamente in vari angoli. Poi se io apro la sfera e la spalmo sul piano, ottengo quella immagine. E quindi ottengo quella immagine, però è una sfera, quindi io sto guardando sotto un angolo e metto in correlazione tutte le mie anisotropie, perché il satellite mappa tutto l'universo, tutta la sfera celeste, e quindi poi posso fare questo studio dello spettro di queste perturbazioni, che ritrova la teoria dell'inflazione. E ovviamente qui zoomando, diciamo molto così un cartoon, zoomando, si hanno questi semi che poi, dai quali poi per instabilità gravitazionale si formano le varie strutture, no?
Allora, una cosa. Sulle singolarità, lei ha detto a un certo punto che o si possono, che la singolarità è omogenea, oppure, ma non riesco a dire omogeneo e disomogeneo. Per me la singolarità è un punto di un'equazione dove
è una singolarità, per cui no,
una certa grandezza diventa infinita. Non so, penso a una funzione
infinita, però,
analitica,
sì, però,
che è tipica.
Sì, però in realtà, cioè, c'è questo teorema.
Cos'è che è disomogeneo?
Cioè, è disomogeneo, cioè quello che dice il disomogeneo è, cioè, la struttura intrinseca di questa singolarità. Cioè, si possono avere diverse, non tutte le singolarità sono uguali, cioè si possono avere vari tipi di singolarità, e quindi ogni singolarità darà vita ad un tipo di universo, no? Allora, se la singolarità ha in sé l'impronta della disomogeneità, perché può essere,
cioè, vuol dire che al suo interno le masse, cioè, sono, ha una, non omogeneo,
cioè, ha delle distribuzioni, però diciamo ovviamente è un'estrapolazione matematica, anche perché la singolarità,
certo, non
esiste, cioè noi partiamo dalla singolarità, ma sicuramente non c'era la singolarità, perché la singolarità non è definita e che noi non sappiamo come risolvere il problema della singolarità.
Fisicamente non è definita, non matematicamente.
Sì, matematicamente cioè, ho una quantità che non è ben definita, perché io matematicamente ho una quantità che mi vale infinito. Cioè, che allora, perché io in matematica decido che l'infinito ha un significato, però diciamo, perché giusto perché non riesco a migliorare la mia, cioè in matematica sì, però poi quando io prendo la matematica per descrivere l'universo, per me l'infinito non ha più tanto significato, perché io devo associare un significato fisico all'infinito. E che cos'è? Che cos'è?
L'infinito non esiste.
Cioè, no, l'infinito, quindi una densità infinita su uno spazio infinitesimo, cioè matematicamente, matematicamente lo posso anche definire, però fisicamente non ha senso, cioè che cosa mi significa? Cioè, ma la matematica, infatti, cioè, non è fisica. La matematica è la matematica. Poi io uso la matematica per descrivere la maggior parte dei concetti fisici. Però la fisica ha un significato fisico, la matematica no. E quindi diciamo, esistono questi teoremi di estrapolazione, però teniamo conto che la singolarità noi l'abbiamo messa lì all'inizio perché in realtà non sappiamo cosa ci sia all'inizio. Ecco. Cioè, ora abbiamo spiegato quindi questi tre problemi, l'uniformità, lo spazio piatto e le disomogeneità, e ora vediamo, diciamo, abbiamo detto che l'inflazione dura circa 10 alla meno 35 secondi e che finisce con un inflatone che decade e produce le particelle che osserviamo. Quindi decade significa che lui inizialmente è uno stato di energia maggiore di zero, che può essere uno stato di energia metastabile o instabile, quindi ad esempio il tipo, diciamo, questo stato come una biglia, no? Se io mi prendo una pallina, classicamente questo è uno stato, diciamo, metastabile, nel senso che io la pallina è ferma lì, però se gli do un impulso, una spinta, può cadere in uno stato di energia più bassa, no? Fino ad arrivare al minimo assoluto dell'energia. Questi invece sono stati instabili, dove diciamo la pallina, come la punta della matita, o sta ferma perché ha un'energia precisissima e non si muove da quella posizione, oppure una differenza, minima differenza di energia, la fa cadere in uno stato di energia più basso. Analogamente si ha per questa particella, l'inflatone, che è associata al campo inflazionario. Quindi da un'energia più alta decade, essendo in stati o instabili o metastabili, in stati di energia più bassa, e una volta arrivata allo stato minimo, diciamo oscillando intorno allo stato minimo, emette queste particelle. Però il punto è questo, che in realtà, e questo è un problema della teoria inflazionaria, è che in realtà la maggior parte delle teorie, cioè tutte le teorie inflazionarie, in realtà non prevedono una fine dell'inflazione, perché fino ad ora abbiamo parlato di fine dell'inflazione, che c'è un 35 secondi, però in realtà tutte le teorie non lo prevedono. Che cosa significa? Significa che l'inflatone è una particella della meccanica quantistica, che viene descritta dalla meccanica quantistica. Quindi, come tutte le particelle della meccanica quantistica, cioè ad essa è associata una probabilità. Quindi ha la probabilità di decadere in un punto dello spazio-tempo, e in un altro punto dello spazio-tempo ha una diversa probabilità di decadere. Quindi può essere che nel mio punto dello spazio-tempo l'inflatone decade e dà vita a queste particelle. Però in un altro punto più lontano non è ancora decaduto. Decade a causa di questa probabilità di decadimento, come una particella radioattiva, decade più avanti nel tempo. E cosa significa questo? Significa che lì non si sono ancora formate le particelle che invece si sono formate qui. Non si è formato ancora il plasma caldo intenso che invece si è formato qui. E che cosa significa? Significa anche che lì, quando andrà a decadere, avrà un'energia diversa da quando è decaduto qua. è uno stato diverso di locale, di minima energia. E che significa? Significa che le particelle che verranno prodotte saranno diverse. Cioè, nel senso che perché ogni stato di energia corrisponde, quindi ogni stato di energia con queste particelle virtuali che oscillano, cioè corrisponde a delle determinate, a una determinata produzione di particelle. Se io decado, se l'inflatone decade ad un altro, in un altro stato di energia, produce diverse particelle. Quindi produce un universo diverso da quello dove, che si sta generando dove sono io. Quindi diciamo che le teorie inflazionarie hanno prevede.
Esiste però. No,
non è detto. Perché praticamente.
Ma non esiste un altro universo.
No, non è detto. Allora, esiste un unico universo perché è nato dall'inflazione iniziale, no? Di questo inflatone che va decadendo. Però possono esistere tanti universi osservabili, nel senso che io sono in questo punto e il mio inflatone decade in un certo modo e produce delle particelle e va avanti con la mia evoluzione tranquilla, no? Nell'altro punto, che io non vedrò perché poi si è allontanato in maniera esponenziale, quindi non è nemmeno in contatto causale col mio, che non mi arriva, se io emetto un segnale luminoso non gli arriva, nell'altro punto si può generare un altro universo completamente diverso dal mio e con diverse leggi fisiche dal mio, che appartiene all'universo iniziale, però è un altro universo che io non osservo e lui non osserva me.
Possono essere infiniti.
E sono infiniti, infatti. E praticamente, quindi il problema di queste teorie è che, prima di tutto, l'inflazione non finisce mai, perché la probabilità di decadimento, diciamo, c'è una probabilità di decadimento, no? Dici poi la probabilità di decadimento va a zero, vabbè, quando va a zero, però in realtà questa probabilità decade molto meno velocemente dell'espansione, no? Siccome poi che succede? Succede che questa, che l'energia.
Il decadimento è praticamente l'espansione. Più si espande, più quello decade. A un certo punto, quando è tutto decaduto, non si espande più.
Però, infatti, il problema è che potrebbe accadere all'infinito. È all'infinito, perché è esponenziale,
però
anche il decadimento.
Non è definito e quindi sono di nuovo.
Ok.
Si cambia scala.
Non
mi arrivo, si cambia scala.
Questo è il concetto matematico, perché l'infinito in fisica non c'è, sono matematiche.
È infatti un problema, perché si tratta del cosiddetto problema di misurabilità, perché l'inflazione produce degli infiniti, pure lei, no? Tanti universi infiniti.
Per dirla terra. Allora, uno può dire che c'è questa inflazione, ci sono questi inflatori. Questi inflatori, a seconda del punto dell'area in cui si trovano, determina ovviamente l'inflazione, quindi nasce un altro universo, oppure lo spazio va avanti con la sua regola del nostro universo, è inflazione finita.
Sì,
l'universo è quello che da quel momento lì ha cominciato a espandersi, okay, e non c'è più inflazione.
Ma quell'altro,
quegli altri che entrano fanno quel diavolo che vuole,
diversi a vedere.
E infatti, ma lui fa, ci interessa, perché tanto non possiamo osservare.
Ci siamo tutti universi solo.
Però diciamo c'è questo problema che disturba un po' gli scienziati.
Si è parlato dell'inflatore, no? Che sembrava una cosa
No, l'inflatore è come il campo inflazionario e il campo elettromagnetico. L'inflatore è il fotone, no? Ora ce ne sono tanti di fotoni che rappresentano il campo inflazionario nello spazio-tempo.
Era quello che davvero ho capito. che l'inflatore è una cosa
cioè,
sola,
io l'inflatore
che
perché...
cade e poi va dall'altra parte.
No, 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 cioè in quel punto, cioè è il campo, è il campo, è un... sì, diciamo, dipende dallo spazio e dal tempo, quindi in ogni punto dello spazio e tempo ha un certo valore, no? Quindi può raggiungere un valore di minimo locale, inizia a decadere, però poi in un altro punto, proprio perché la probabilità è diversa, e quindi questo significa che arriviamo al concetto dei multiversi. Quindi queste teorie inflazionarie prevedono un'inflazione eterna e prevedono tanti diversi universi, tutti differenti tra loro, con tante energie diverse, leggi fisiche diverse e abitanti diversi. Infiniti perché la probabilità va a zero esponenzialmente, quindi è all'infinito che va a zero. Ok, quindi diciamo però questo in un certo senso ci aiuta a capire quello che noi, quindi è tutto molto strano, però ci aiuta a capire quello che noi osserviamo oggi. Quello che osserviamo oggi è che c'è un'espansione accelerata dell'universo, molto più lenta rispetto a quella che avevamo durante l'inflazione, ma c'è nel senso che il mio universo invece di decelerare a causa dell'espansione, cioè si espande però in maniera decelerata perché c'è l'attrazione gravitazionale, questo universo mi accelera e quindi c'è, vuol dire che qui in mezzo a noi c'è un'energia a pressione negativa che mi provoca una repulsione gravitazionale. E allora cosa io posso pensare? Allora, però dalle osservazioni si vede appunto che questa gravità repulsiva ha preso il sopravvento circa 5 miliardi di anni fa. Quindi se io vedo qua la singolarità, no, con l'inflazione che mi aumenta il raggio dell'universo, poi inizia ad andare tranquillo l'universo secondo il modello standard, senza, cioè diciamo con l'espansione decelerata sotto le leggi della materia ordinaria, però poi adesso mi inizia di nuovo ad espandersi così, cioè come un imbuto, perché questo rappresenta un'espansione accelerata del raggio dell'universo, cioè con un'espansione di tipo
esponenziale. Se volessi fare un rapporto tra diciamo, la quantità in tra la gravità a segno più diviso la gravità a segno meno, cosa mi viene fuori? Un 1 o diverso da 1?
C'è
la
gravità.
Cioè no, e allora io posso.
Cioè il gravitone piuttosto che l'espansione. Quanto stiamo levitando rispetto alla gravità?
No, allora, cioè se io faccio il rapporto, diciamo, tra le densità di energia.
No, la densità di energia. Quello che noi definiamo che è gravità positiva. Diviso quello che noi definiamo allora, quello che è gravità negativa.
Le forze, l'implosione e l'espansione. Siccome dice l'espansione.
Sì, ma di quanti? Di uno, di due, di tre, di miliardi.
Ah,
non si sa.
No, cioè, vince. Cioè, allora, questo rapporto fatto, però vince l'espansione di tanto, perché? Perché la quantità di energia che provoca questa espansione, questa quantità di densità di energia che provoca questa espansione è molto più grande della densità di energia associata ai costituenti della materia ordinaria. Perché la densità di energia associata alla mia repulsione gravitazionale odierna è il 70% di tutti i costituenti dell'universo. E io non so di cosa sia fatta. In realtà poi ci sta un 27% che è la cosiddetta materia oscura, che però no, è di tipo attrattivo, diciamo che ha una gravità attrattiva ordinaria, e poi c'è il 5% di materia luminosa o che emette segnali di tipo elettromagnetico. Per cui l'universo è dominato da questo fluido che produce gravità repulsiva.
Solo nell'universo, nella Terra non possiamo trovare quello.
Noi siamo permeati, però che succede? Succede che su piccole scale, diciamo, guardando le equazioni, no, delle perturbazioni e del background che descrivono l'universo, su piccole scale, diciamo localmente, vince l'attrazione. Su grandi scale, quindi noi non ci disgreghiamo, diciamo, no? Però su grandi scale vince la repulsione. E quindi significa che se io osservo una galassia lontana da me, si va allontanando in maniera accelerata. Anche se la galassia al suo interno localmente rimane compatta. Vabbè, verso il centro, infatti c'è questo, siamo tutti verso il buco nero centrale, se no non ci allontaniamo. Le galassie si allontanano, ma noi tendiamo ad andare verso il buco nero supermassivo, ciò che c'è al centro.
La nostra galassia è l'Andromeda.
Ci allontaniamo. Ah, sì, tendiamo, sì, in effetti. Vabbè, per me è una galassia un po' più lontana. Sì, ci scontreremo. Però se noi andiamo a prendere una galassia un po' più lontana, si vede che, per esempio, le supernove, si vede che, perché come si è scoperto questo, che le supernove che sono del candele standard, si dice, quindi sono, si sa che qual è la loro emissione, no? si pensava che fossero ad una certa distanza da noi, e invece poi man mano col tempo si è visto che erano ancora più lontane, che andavano quindi allontanandosi in maniera accelerata. E quindi, diciamo, a molto velocemente, anche perché mi sa che abbiamo finito il tempo, che succede? Succede che però, quindi che cosa si pensa? Si pensa che in realtà questa energia associata, diciamo, a questa la densità di energia associata a questo costituente che noi chiamiamo energia oscura, il modo più semplice di pensare a cosa possa generare questa energia è quello di pensare al fatto che l'universo, il nostro universo, si trovi in uno stato di vuoto, quindi di minimo dell'energia, però questa energia è diversa da zero, quindi invece di stare in uno stato di minimo dell'energia, dove il minimo è uguale a zero, c'è un'energia base, oltre la quale non si riesce a scendere, no? E quindi, però, se facendo i calcoli, si vede che in realtà questa energia associata a questo, che secondo la meccanica quantistica, cioè dovrebbe rappresentare, dovrebbe essere associata allo stato di minima energia dell'universo, in realtà è 10 alla 120 volte più grande dell'energia associata a quella che viene detta costante cosmologica, che è la spiegazione più semplice del costituente dell'universo che provoca l'accelerazione, l'espansione accelerata oggigiorno. E allora i calcoli non tornano, no? Però che succede? Succede che in realtà anche se la teoria inflazionaria propone l'esistenza di questi multiversi e quindi di questi infiniti universi e quindi, diciamo, ha delle contraddizioni, in realtà questi infiniti universi insieme alla teoria delle stringhe ci possono permettere di dare una spiegazione al perché noi adesso viviamo in un universo in cui magari lo stato di vuoto ha un valore dell'energia che è molto più piccolo, 10 alla 120 volte più piccolo di quello ipotizzato, diciamo, dai teorici quando non considero la teoria delle stringhe e l'inflazione. Perché? Perché abbiamo detto che l'universo decade in tanti universi, cioè l'inflazione decade in tanti diversi stati di vuoto, di minima energia, e ognuno di questi ha un suo valore. Ora, se noi andiamo a considerare la teoria delle stringhe, che ci dice che praticamente che cerca di unificare, diciamo, oltre alla teoria delle interazioni nucleari forti, oltre alla teoria delle interazioni elettrodebili, anche la gravità, e che ci dice che in realtà lo spazio che noi osserviamo, noi osserviamo uno spazio che ha un universo che ha tre dimensioni spaziali e una temporale, ma che in realtà in totale abbiamo 11 dimensioni che non vediamo perché sono compartificate microscopiche. Questa teoria, secondo le quali io adesso sono un po' indietro, quindi è inutile andare avanti, mostrarvi su questa teoria secondo le quali le particelle, addirittura i quark non sono gli ultimi costituenti della materia, ma i quark sono costituiti da stringhe che oscillano secondo le direzioni compattificate, e a seconda di quali direzioni si vanno a compattificare si genera un universo diverso, cioè ogni diversa compattificazione rappresenta un universo diverso. Questa teoria prevede, insomma, che alla fine ci siano 100 alla 500, 10 alla 500 volte 10 alla 500 possibili universi. Quindi la teoria dell'inflazione, quindi dell'inflazione di tempo, insieme alla teoria delle stringhe, prevede che in realtà si vengono a formare 10, almeno minimo 10 alla 500 universi diversi con diversi stati, sì, nel senso che minimo, e infatti possono essere molto di più, però minimo cioè, questa, mettendo insieme le stringhe con la teoria,
che è molto meno,
però sono tantissimi. E quindi che succede? Avendo questi universi tante energie di minimo differenti, può capitare che noi ci troviamo a vivere in un universo che abbia proprio l'energia associata alla costante cosmologica. E quindi, e perché ci troviamo a vivere in questo universo? Perché la costante cosmologica, questa energia piccola, che è 10 alla 120 volte più piccola di quella che veniva utilizzata attraverso la meccanica quantistica classica, eccetera, questa energia permette la vita, diciamo, come la conosciamo oggi. Perché se fosse molto più grande, si avrebbe l'inflazione, quindi si avrebbe un'espansione molto accelerata, e quindi anche le strutture che localmente, quindi le galassie, i sistemi solari, si disgregherebbero. Se è molto più piccola e l'universo collasserebbe, quindi per avere la vita che noi conosciamo, secondo questo principio antropico, cioè noi abbiamo questa vita perché ci tocca questo minimo dell'energia dell'universo. E però ovviamente non è detto che bisogna prendere seriamente tutte queste teorie, anche perché mentre l'inflazione è stata in un certo senso verificata sperimentalmente, almeno per quanto riguarda il nostro universo osservabile, la teoria delle stringhe probabilmente non verrà mai verificata sperimentalmente. Per cui diciamo è da prendere con le pinze. Quindi se andiamo se c'è Martin Rees, che appartiene alla Royal Society, se andiamo a chiedere quanto ci credi, dice: io posso scommettere la vita del mio cane. Se invece facciamo la stessa domanda a Linde, che ha teorizzato l'inflazione, dice: io scommetto la mia vita. Se chiediamo al premio Nobel Steven Weinberg, dice: ma quanto ci credi? Lui di suo non scommette niente. Scommette solo la vita del cane di Rise e la vita di Linde. Quindi praticamente, cioè, dice: per me
sì.
Vorrei fare una domanda al di fuori di questo. In questa storia dell'inflatore, se ho ben capito, tutta la fase dell'inflazione si generano le particelle materiali
col decadimento, sì.
Allora il bosone di Higgs, come cavolo,
ok, sempre. Allora questo ormai qui mi sono preparato, cioè il bosone di Higgs allora tenete conto che il bosone di Higgs, il campo di Higgs, è definito nel modello standard delle particelle, che non contiene la gravità. un modello standard di particelle e niente, non c'è la domanda. È nella relatività speciale. L'inflatone invece diciamo è un campo molto simile al modello di Higgs che diciamo si sviluppa nelle teorie che contengono, che considerano ovviamente anche la gravità. Che succede? Succede che probabilmente l'inflatone e il campo di Higgs, che in realtà si sviluppano le stesse scale di energia di 10 alla 16 gigaelettronvolt, quindi le scale di grande unificazione, delle teorie di grande unificazione, probabilmente potrebbero essere la stessa cosa, o l'inflatone potrebbe essere la l'inflatone potrebbe essere la generalizzazione alla gravità, cioè considerare del campo di Higgs. Ora ci sono molte teorie che cercano di utilizzare il campo di Higgs come inflatore, cioè nel senso che però bisogna modificare gli accoppiamenti che questo campo di, perché nel campo di Higgs, il campo di Higgs per ora, cioè nessuno è riuscito a farlo interagire con la gravità, cioè si accoppia all'elettromagnetismo, si accoppia alle altre forze, ma nessuno riesce ad accoppiarlo, a farlo interagire, sa come il campo di Higgs interagisce con la gravità. Allora ci potrebbe essere quello che si dice accoppiamento minimale, quindi c'è proprio la teoria più spicciola di accoppiamento, di interazione tra il campo di Higgs e la gravità, che però non riesce a spiegare, in questo caso non riesce il campo di Higgs a generare l'inflazione. Ci sono altre teorie, però appunto cioè è un problema aperto, ci sono altre teorie che invece fanno interagire il campo di Higgs con la gravità in modo diverso, con interazioni di tipo più complesso, che però dovrebbero produrre anche altre particelle diverse, che magari non abbiamo ancora osservato, e che quindi cercano di spiegare l'inflazione con il campo di Higgs, però è un problema aperto. Però tenete conto che l'inflatone e il bosone di Higgs sono praticamente due campi che hanno quasi le stessissime proprietà, cioè sono delle particelle scalari, si dice, sono dei bosoni a spin zero, nel senso che non hanno delle direzioni privilegiate, cioè non hanno uno spinning intrinseco, un momento angolare intrinseco su cui ruotano come gli altri fotoni, le altre particelle, quindi non hanno una direzione privilegiata, sono particelle, sono le uniche particelle, anzi il bosone di Higgs è l'unica particella scalare osservata, l'inflatone non è stato ancora osservato, che hanno queste caratteristiche. Quindi è molto probabile che in realtà l'inflatone sia una generalizzazione del bosone di Higgs, del campo di Higgs, quando noi riusciamo a descrivere in maniera unificata non solo le interazioni forti ed elettrodebili, ma anche la gravità. Okay. E poi è tardi e quindi non vi spiego, la singolarità.